storia, ecco, mi sono in parte sconosciuti, cioè mondi che incrociamo, no? Magari leggendo articoli, leggendo libri, facendo qualche esperienza a volte anche di viaggio, però incrociamo, ecco, dei mondi che in qualche modo... Si sente, no? Io confido sempre che la mia voce sia potente. No,
vabbè.
Grazie.
Visto che c'è l'ausilio.
Dicevo appunto mondi che in qualche modo incontriamo, incrociamo attraverso viaggi, attraverso letture, attraverso altre occasioni, ma che credo, almeno appunto parlavo per la mia esperienza, ci sono in parte sconosciuti. E quindi io approfitterei, se fossi in voi, io ho già una domanda dentro la mia testa, però la tengo per dopo, approfitterei, se fossi in voi, appunto della presenza del professore, proprio per aiutarci a risolvere anche qualche ulteriore interrogativo, qualche ulteriore domanda. Credo che da questo ascolto oggi tante domande possano essere nate, ecco, e il grande fascino, ecco, di questa...
Antonia, poi allora Antonia Grasselli, Antonia, Elisa.
No, una domanda molto semplice.
Sì,
no,
con il microfono. Così tutti sentono, grazie.
No, la domanda è questa: il Corano quando lo leggono? Lo leggono, quando lo leggono, lo studiano, come lo studiano, perché ha detto che, diciamo, il commento non è un commento alla parola, ma è un'esortazione, eccetera. La preghiera viene recitata, la preghiera sono tutti i versetti del Corano, io non so niente, chiedo solo perché lo desideravo avere capire bene quali sono anche gli strumenti di rapporto con Dio che hanno i musulmani, no?
Sì, sì.
La meditazione della parola di Dio la fanno individualmente, come viene?
Grazie. Vogliamo mettere insieme due o tre domande?
È una curiosità molto semplice, visto che ha fatto un cenno al mondo cattolico, al mondo protestante, si fa un cenno anche al mondo ortodosso e la relazione con il luogo e la parola.
Grazie. Avevamo un'altra voce? Sì,
Lucita. Sì, sì, va bene.
Ci fermiamo a tre.
Sì, allora le ricordo.
Tornando al discorso dello spazio, no? Del sacro e del profano. Il profano è quello che sta di fronte, no? Il sacro. Per l'Islam, quando noi siamo andati a Gerusalemme, io ho fatto una figuraccia in mano, perché a Istanbul, all'aeroporto, ho visto tutta questa gente che era vestita con tutto di bianco, con le ciabattine, dico, ma ci sarà un centro termale, io ho detto, perché è una cosa che mi è venuta in mente. Ne ho viste tante che andavano. Invece loro si erano già poi disposti per accedere in modo adeguato una volta atterrati
in Arabia Saudita,
poiché anche lo spazio all'interno dell'aeroporto era spazio sacro. Qui allora il problema del sacro, del profano,
è un po' diverso.
Fermiamo qui perché mi sembrano già tre domande intense.
No, certamente c'è uno studio del Corano, c'è una lunga tradizione di studio fin dal principio, jihad, cioè l'interpretazione coranica, cioè sia dei dotti, sia la lettura del Corano è non soltanto diciamo consentita, ma fortemente auspicata, e il massimo della realizzazione di un musulmano rispetto al Corano è saperlo a memoria. Poi ci sono forme anche particolari su cui si può discutere, nel senso se siano alti o no, delle vere e proprie gare di concorso in cui di solito i vincitori sono giovani, di sapere il Corano a memoria, come dire, uno dice un inizio del versetto, tu devi completarlo, e c'è proprio sfide, diciamo, concorsi di lettura coranica. Ma allora c'è un livello di studio, c'è un livello di lettura e anche applicativa, certo, di certe sue coraniche in certi momenti, o certi passi coranici in certi momenti, in certe circostanze, in certe situazioni. se c'è una disgrazia, c'è, per dire, se c'è una benedizione, c'è tutta una serie, diciamo, di possibilità. Ma la preghiera, le cinque preghiere al giorno sono legate alla sua prete più altre formule che variano dalle ore del giorno e anche qualche altro frammento di sura, ma la sua prete è la colonna portante, che è recitata una o più volte a seconda delle ore, quindi è la colonna portante. Allora, questo è, ci sono scuole coraniche, ci sono Al-Azhar, tutti lo conoscono ormai per l'invitato, quindi certamente c'è uno studio, ci sono dotti di vari livelli. Di vari livelli dipende che cosa si deve fare. Allora, una dimensione che è costitutiva dell'Islam, in questo senso prossima all'ebraismo, è la componente di legge. E allora ci devono essere dei responsi che hanno delle fondazioni coraniche rispetto a qui. Ci sono vari forme, vari modi, vari rapporti con il Corano. Rispetto a quello che sto rispondendo molto sinteticamente, ma rispetto alla questione che volevamo affrontare, che in qualche modo diciamo la casa parlante, io ho insistito e insisterei ancora, nel senso che non, rispetto a questo non mi sono mentito, e dire che il punto chiave, il fondamento è la recitazione. E c'è appunto una tradizione di saper recitare il Corano, tradizionalmente la scuola più autorevole sono le egiziane, perché voi sapete che solo una piccola parte dei musulmani sono arabi, quindi non è vero che tutti i musulmani sono arabi, non è vero che tutti gli arabi sono musulmani. Ma è vero che l'arabo invece è qualcosa di assolutamente, l'arabo coranico che diventa la matrice a tutt'oggi dell'arabo scritto, è fondamentale per la liturgia. Non si possono fare altro, però so. Allora, tutti i musulmani del mondo in qualche modo devono parlare l'arabo per pregare, ma evidentemente non hanno l'arte della recitazione coranica. L'arte della recitazione coranica ce l'hanno coloro che sono di madrelingua araba, insomma, sbrigativamente. Per cui anche un arabista europeo, ce ne sono lì, assolutamente competenti, a fatica riuscirebbe a recitare con la forma della cantillazione qualcosa in quel modo corretto, cioè, pur essendo parlante arabo. Allora ci sono, ripeto quello che dicevo prima, ritorno, la tradizione dei più importanti lettori sono proclamatori, sono di matrice egiziana, e ci sono testimonianze, lo diceva Bausani nella sua gloriosa traduzione in italiano degli anni 50 del Corano, affermava che ci sono delle testimonianze indiscutibili di persone che ascoltando la proclamazione, come dire, perfetta del Corano sono morte per trasporto mistico. Perché lì è appunto, è lì è la presenza del divino nel mondo. Questo è il cuore. E questo ci spiega, dopo diciamo, passo diciamo, al mondo ortodosso, quello che è l'icona del mondo ortodosso, che è l'immagine, ma non è solo l'immagine, appunto è la presenza attraverso l'immagine. Allora, lo spazio ortodosso è diciamo, diviso dalla iconostasi, quindi quella è la organizzazione non ci può essere una chiesa ortodossa senza quello, e quello è legato all'immagine. E la lettura, sì, certo ci sono le letture, ma la lettura è commentata secondo la tradizione dei padri, perché questo è classico, insomma, nel mondo ortodosso, quindi sono i padri attraverso cui posso giungere alla comprensione della scrittura, ma la comprensione della rivelazione passa attraverso anche l'immagine, che naturalmente alla divina liturgia, quindi anche alla discesa dello spirito in una forma della, chiamiamola Eucaristia, per intenderci. Ma lo spazio interno ha questa divisione, da una parte ci sta il popolo, dall'altra ci sta il presbiterio, dove questa distinzione è molto importante, non marginale, insomma, proprio perché il senso, quindi sarebbe un altro tipo di discorso, so di semplificare brutalmente, ma se noi diciamo, tra tutte le tradizioni, non è un'accusa, ripeto, pigliatela solo come una suggestione brutta, tra tutte le tradizioni che abbiamo esaminato, la casa, la chiesa ortodossa è la meno parlante, nel senso che si diceva prima, cioè nel senso che la centralità della parola è non centrale, insomma, c'è ovviamente, però è meno rilevante. D'altra parte, appunto, anche il cattolicesimo ha la liturgia della parola cosiddetta, è una cosa sostanzialmente post-conciliare, che mentre per la tradizione riformata era sempre fondamentale. Tenete conto che nella tradizione riformata certe chiese avevano la consuetudine di fare la Santa Cena una volta al mese o addirittura una volta o due l'anno, mentre non è pensabile naturalmente una messa senza la parte eucaristica, che è pensabilissimo, ma praticato un culto protestante, ma non è, la divina liturgia ortodossa evidentemente non è pensabile senza la discesa e la chiamavano eucaristia, insomma, tanto quello. Dunque, cioè, questa è l'altra domanda, era
quella legata all'aeroporto, all'aeroporto, diciamo, sì, all'assumere,
no,
una veste.
No, io credo che non sia l'aeroporto un luogo sacro, ma sia sacro quello che stavano per fare, cioè uno dei cinque pilastri dell'Islam è il Hajj, cioè il pellegrinaggio. Quindi una volta nella vita si deve fare, se si è in condizione di farlo, il pellegrinaggio al luogo sacro per eccellenza, che è la Kaaba, con i riti del pellegrinaggio. I riti del pellegrinaggio comportano che tutti siano vestiti allo stesso modo. Questo è molto importante. Si potrebbe dire davvero lì in qualche modo che non c'è né giudeo né greco, per dire, non c'è, o meglio, diciamo, non c'è schiavo libero, così, cioè non c'è di fronte a Dio non c'è differenza sociale, e quindi, che poi sappiamo essere macroscopica nel mondo musulmano, no? Nelle società musulmane, non c'è, tutti sono vestiti del tuo modo, naturalmente. Non tutti hanno le condizioni di poter andare allo stesso modo, perché per andarci occorre ovviamente anche le componenti economiche non secondarie, ma ci si va collettivamente. Allora loro erano predisposti a dare, la sacralità è perché stavano compiendo uno dei cinque pilastri dell'Islam, ma se ci sono le pilastri che si fanno tutti i giorni, cioè la preghiera, che si fanno una volta all'anno, cioè il digiuno Ramadan, questo una volta nella vita, quindi andare, specialmente se sei di una classe sociale normale, sono andate contingentate, sono società contemporanee, cose che una volta non c'erano tanti problemi, c'erano molti problemi di viaggio, ma pochi problemi, diciamo, di densità. Adesso ci sono delle forme molto contingentate per poter farlo, ed è più facile farlo dall'Europa che da paesi musulmani, e qualcuno viene in Europa per fare il pellegrinaggio, perché, insomma, dico a caso, la Tunisia ha per quest'anno tot, l'Algeria ha tot, eccetera, eccetera. E invece, diciamo, la Francia ha tot, e lo può sentire, la Francia è più facile farlo che... E ti torna, a volte mette simbolico della contemporaneità davanti alla sua casa, disegna l'aereo, e se c'è un aereo davanti vuol dire che ha fatto il pellegrinaggio. Quindi io credo, appunto questo si chiama in aeroporto, per quello ho citato l'aereo, che questo fosse non perché il... Allora, come sapete, qualunque spazio può essere luogo di preghiera, ma c'è tappetino, che non è igienico, che se pigli un peso di carbone sporchissimo va bene, ma ci vuole la separazione dal suolo. Ma ripeto, per quel che ne so, non garantisco che sia così, ma mi sembra che dal ragionamento ci possa concludere così, senza troppe falle, che quella cosa sia legata all'atto che stavamo per fare, non al luogo che stavamo per fare, anche se qualunque luogo si può renderlo un luogo di preghiera, di una presenza di Dio è orizzontale. Non avete cattedrali, diciamo, gotiche, la presenza di Dio è orizzontale, e la cupola copre, diciamo, la seconda parte. Quella. È soltanto il minareto, ma il minareto è per far udire, non per andare, cioè per far via alle persone, alle comunità, non deve andare a Dio, deve andare a, come forse le campagne, non so.
C'è qualche altra domanda? Possiamo ancora sfruttare 10 minuti. Prego. Perché io so che gli orari sono molto rigidi, quindi
con la mezza dobbiamo finire.
Ecco, alla mezza dobbiamo terminare, sì, quindi siamo molto.
Sì.
Allora, grazie. Grazie per tutte le cose che ci ha detto, volevo chiedere questo. Allora, se questa sorta di predica che viene fatta nella moschea, sì, insomma, viene fatta separata dalla lettura del testo, e io mi domando, ma non è forse questa la ragione per cui c'è una sorta di fissità rispetto al fatto che venga detto che il Corano è intoccabile, non si può interpretare, no, non lo si può avvicinare alla vita, insomma, di una storia che va avanti, no? di culture che che camminano. Ecco, mi domandavo se questa non potrebbe essere questa una delle ragioni, perché se questa queste parole vengono dette disgiunte, sono parole che poi di fatto sono parole umane, parole filtrate in qualche modo.
Spiegata. Sì, ho capito, però io risponderei così, in sintesi. Lo dico un po' provocatoriamente, ma nel senso buono. Un'esortazione apostolica, un'enciclica, che cos'è? È una parola, un'autorità che ti dice delle cose, che noi adesso nella struttura cattolica ha il suo vertice nel Papa, che non è una esegesi di un testo proclamato liturgicamente, no? Assolutamente. Può citare la scrittura. Allora, è come se fosse, lo dico paradossalmente, una esortazione apostolica settimanale. Un'autorità ti dice delle cose rispetto a Laudate Domini, c'è il problema ecologico, io vi dico delle indicazioni. Settimanalmente io vi dico delle indicazioni alla luce, naturalmente, della tradizione e della parola di Dio, ma non è un commento alla parola. Certamente invece c'è il commento coranico, fino a oggi, è una cosa lunghissima. La questione è quanta, come dire, libertà c'è nel commento coranico. Il problema della libertà nel commento coranico è costituita dalla struttura fondamentale del Corano, che è divisa in due parti, ma è dichiarata dal testo, cioè ci sono le sure, cioè i capitoli meccani, e ci sono i capitoli medinesi, con una grande differenza. Poi ci sono sure che sono in parte meccani, in parte medinesi, eccetera. Allora, cosa vuol dire meccani? Vuol dire che sono state rivelate, fatte scendere prima dell'Egira, quando la comunità musulmana non aveva potere ed era perseguitata, e quindi non hanno una componente legale, hanno una componente laudativa, profetica, di annuncio. Schematizzo, ma è così. Quelle meccane hanno ancora queste medinesi, cioè dopo leggere, hanno queste componenti, ma hanno anche una componente legale molto forte. Compreso i problemi della guerra, per esempio, quello lo troviamo solo in una comunità che ha degli scontri con le altre comunità, ci sono delle regole. Per esempio la sura 9, che è quella di riferimento appunto della jihad islamica, soprattutto attuale, la sura 9. Allora c'è una tradizione attuale che però è spesso, o molto spesso, anche soggetta a controlli, o anche di più, c'è chi ha, c'è rimesso letteralmente la vita per questo problema nell'ambito, che dice, va bene, ma il cuore del Corano è la componente meccana, non quella medinese, che come dire posso cambiare la legge, che non è soltanto il Corano, poi ci sono le quattro scuole giuridiche, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, adesso faccio un esempio, noi per legare, cosa ho detto in principio? Io ho detto, commentando rapidamente quell'immagine, questa comunità sta pregando con alle spalle la cupola della roccia e sta pregando verso la Mecca, perché quella era la direzione a Qibla, cioè la direzione a preghiera. Ma nella sura seconda, che è la più lunga del Corano, no? La cosiddetta sura del giovento della vacca, che a un certo punto dice, e adesso voi non dovete più pregare con la Qibla di prima, ma non dice letteralmente dove. Tutta la tradizione dice, allora, in principio loro pregavano quando era la Mecca verso Gerusalemme, con modello, diciamo, di tipo preso dalla comunità ebraica. Dopo pregano nei confronti della Mecca, che non era ancora in mano musulmana, e quindi era la cosiddetta crisi abramitica, dove c'era il discorso filologico, qualcuno dice di sì, qualcuno dice no, insomma, che non è ancora in mano musulmana, ma i musulmani erano, come dire, chiamati a riconquistarla, perché quello è il luogo di punto, è come, che è in mano invece agli idolati della Mecca. Allora le coraggite, bisogna come riconquistarlo. Allora questa è una componente, diciamo, di ordine, ho fatto questo esempio perché era più interagente con il nostro discorso, di ordine normativo, ma ce ne sono tanti altri, ovviamente, rispetto al diritto di famiglia, al diritto penale, eccetera, che sono codificate nelle scuole, ma adesso dice, ma questa cosa, come facciamo a far sì che queste normative, che sono proprio una comunità musulmana maggioritaria, siano applicate da comunità musulmane in paesi in cui loro sono minoranze, e a volte piccole minoranze? E allora dobbiamo dire, no, il cuore del Corano è la sura, tutto regolarmente, però qualcosa può cadere. Cosa? anche all'ordine del giorno dell'ebraismo, tutte le norme bibliche devono essere mantenute, sì o no? Secondo i gusti, cioè le norme non personali, secondo le tradizioni. Ci sono tradizioni che dicono qualcosa può cadere, gli ortodossi dicono può cadere nulla. Questo è il punto. Però il commento coranico è una cosa costante, non può essere così. Tutte le tradizioni che hanno un libro sacro hanno il commento. Non può essere che così, perché la rivelazione è chiusa. Se la rivelazione è chiusa non ci può essere altro che commento. Se no, se fosse aperta, c'è una parola, ma se è chiusa, non ci resta che il commento.
C'è ancora lo spazio per una domanda, se c'è, vado da essere rispettosissimi dell'orario perché Beatrice mi ha
ammonito
severamente.
Ce l'avevi te una domanda?
Io ce l'avevo, sì, ma è veloce, sì, ce la faccio. Sta sempre dentro quella cosa che facevo cenno all'inizio, no? Questa giornata in cui appunto si è parlato di tutelare i luoghi sacri, questo incontro che c'è stato tra le diverse religioni per la tutela dei luoghi sacri. E in quella sede c'è questa affermazione che mi ha molto colpito e che mi pareva si potesse ricollegare a quello che così lei ci diceva. Il rabbino di Firenze a un certo punto dice: per sua natura il luogo di culto è una necessità dell'uomo più che di Dio. Il Signore è ovunque e certo non ha bisogno di una dimora. Ne abbiamo bisogno noi per quelli che sono i nostri limiti, per dedicare uno spazio alla concentrazione, al desiderio di trovarci di fronte al Signore. Questo ci porta anche a rendere questi luoghi straordinariamente belli. Allora, per me il tema della bellezza è un tema molto importante, molto significativo, sia per così un po' il mio percorso, ma anche perché io credo che nel rapporto con il sacro, con il divino, il tema della bellezza sia straordinario. Cito Martini per La bellezza salverà il mondo, cioè questo rapporto fra fede, Dio e la bellezza. Allora niente, una parola che capisco che è necessariamente breve, però mi aveva molto colpito questa riflessione, cioè che noi appunto abbiamo bisogno, noi umani, di un luogo per incontrare Dio, e questo luogo spesso desideriamo che sia un luogo bello, un luogo di bellezza.
Sì, dipende. No, dipende che cosa è il fulmine della bellezza. Perché quando noi pensiamo bellezza, in questo senso, la prima esemplificazione che ci viene in mente è, come dire, architettonico, o iconografica e così via. Ma se fosse la musica? Allora, per fare un esempio di cui, per l'Islam la bellezza è innanzitutto la recitazione coranica. Poi certo c'è la musica. E cosa è la recitazione coranica? È la grafia. È la grafia dell'Arabo. Il lavoro meraviglioso, la grafia meravigliosa. Ha iconiche largamente, astratte, perché l'immagine si può fare, ma certo non è il culmine della bellezza. Certamente sono straordinariamente belle queste cose, ma non sono né architettoniche, poi ci sono altrimenti le componenti architettoniche, né ovviamente iconiche. Per la tradizione occidentale, in forme e modi diversi, riferimento al luogo sacro diventa bello per l'architettura e per la pittura, chiamiamolo così. Questo è quello che la pittura mosaico te la ricordano in tante forme, però questo è. Poi c'è la musica sacra, eccetera, ma quella non è quello che rende, diciamo, l'architettura in primis, nel senso che la pittura ti può dai, cioè, ci può essere solo perché c'è l'architettura, se non c'è l'architettura,
certo,
dove si appoggia, ecco, dove non si appoggia, no? Poi ovviamente è una battuta, nel senso che il peso è diverso, la cappella di Sloveni non è una grande architettura, è una grande pittura, cioè, se non ci fosse la pittura non lo vedremo come una grande bellezza, no? Ecco, per dire. anche la Cappella Sistina, poi invece anche la Cattedrale di Chartres, diciamo, no, c'è proprio, sto dicendo così, all'impronta di certe circostanze, però questo non è occasionale, cioè l'occhio o l'orecchio, è l'occhio per la figura o per la grafia. Il bombardamento è brutto e non salva il mondo, questo siamo sicuri. No. Quindi cioè, non è la bellezza è fragile. La bellezza è fragile perché le bombe possono distruggere il bello. Cosa che fanno. Possono distruggere il brutto e il bello, ma anche il bello è fragile. La Seconda Guerra Mondiale ha distrutto non so quanto, invece la recitazione da questo punto di vista della musica resiste perché sono esecuzioni, come la poesia naturalmente sono esecuzioni, cioè devono essere fatti rinascere sempre. La pittura è rinata nel momento in cui l'osservo, però è quella. E quindi da questo punto di vista è fragile. È la musica o la poesia di per sé, se non c'è, non esiste. Qui c'è solo diversità.
Molto affascinante. Allora, io rinnovo il grazie a professor Piero Stefani di essere stato con noi. A cominciare questo percorso che abbiamo visto essere molto ricco e molto affascinante. E nel quale insomma, speriamo di continuare a procedere. Beatrice ha un messaggio per tutti noi. Messaggio autorevole.
Intanto desidero salutare la professoressa Marina Marini della comunità ebraica. Noi abbiamo espresso i sentimenti importanti e intensi del momento e la preghiamo di trasferire alla comunità questa nostra vicinanza e volentieri.
Ma io ne ho perso,
ne appro- posso perso dire soltanto ne approfitto, ne approfitto, forse vediamo con Lucita se è il caso di riscrivere a tutti e non soltanto a quelli, agli assenti, perché ho colto in quelli che sono già andati via che forse non è stato chiaro. Abbiamo già comunicato per ragioni attraverso la lettera del Presidente De Paz, le ragioni per cui mercoledì prossimo non ci sarà l'incontro in sinagoga, che per ora non è sostituito da nulla. Quindi noi come appuntamento ci ritroviamo fra 15 giorni presso la Chiesa Valdese in via Veneziana. Noi auspichiamo che eventualmente questo appuntamento, che ha senso viverlo all'interno della sinagoga, non altrove, possa essere recuperato in tempi più tranquilli. Finisco ancora, dopo do la parola proprio alla, molto volentieri alla professoressa Marini. Vorrei verificare che tutte le persone presenti interessate al percorso in pullman il giorno della vista alla moschia di Ravenna abbiano verificato che c'è la loro iscrizione, abbiano pagato la caparra, un po' volgare l'argomento, però noi facciamo le prenotazioni sulla base delle caparre ricevute, è comprensibile. Quindi quelli che sono qui hanno già provveduto e sapremo dire notizie nuove aggiornate la prossima volta che ci vediamo. Quindi stando così le cose ci vediamo il mercoledì 25, cioè alle 15:30. Prego.
Grazie, mi dispiace che non sono riuscita a arrivare puntuale perché ho avuto un appuntamento con il dentista che si è portato più del necessario. E non era previsto, volevo venire fin da subito, quindi apprendo adesso che avete detto qualche parola, immagino, di vicinanza per tutto questo disastro che è accaduto, che sta ancora accadendo, che colpisce, ci colpisce tutti. E, come appunto è già stato detto, l'incontro in sinagoga non ci sarà perché ci hanno consigliato le forze dell'ordine di non fare degli incontri per non attrarre l'attenzione di malintenzionati. E purtroppo ci sono sempre gli emulatori, ci sono sempre delle persone, degli esaltati, quindi speriamo che non si facciano vivi a Bologna. Ecco, quindi non so se si riuscisse a trovare un'alternativa per la settimana prossima, si potrebbe fare l'incontro altrove e poi una visita in sinagoga.
Abbiamo già valutato,
perfetto. Allora noi rimaniamo disponibili perché noi siamo contenti di ospitare naturalmente le persone che vogliono avvicinarsi e conoscere questa grande tradizione. E non ho sentito tutta la spiegazione del professor Stefani, quello che ho sentito mi è sembrato estremamente dotto e mi congratulo. Grazie.
Ringraziando e rinnovo appunto i sentimenti di vicinanza alla comunità ebraica bolognese e ringrazio tutti della partecipazione, un saluto cordialissimo, a presto.